È vero una cosa che abbiamo visto nell'arco degli anni. A volte abbiamo dato veramente tanta importanza ai numeri e abbiamo pensato che la benedizione di Dio era sulla base dei numeri che vedevamo. E noi abbiamo potuto notare questo. I miracoli e il soprannaturale attira le persone, ma la mancanza d'amore le fa scappare. I miracoli attirano le persone. Qualcuno disse un giorno, ricordi Marc Brézy, quando lui disse, i miracoli, le guarigioni, il soprannaturale, è come quando si suona la campana per dire il pranzo è pronto. Attira le persone. Ma quando le persone arrivano, se invece di essere servite gli viene buttato il mangiare in faccia, le persone vanno via. E come diceva Giuseppe, se possiamo parafrasare le parole di Gesù, da questo non solo riconosceranno che siete i miei discepoli, da questo riconosceranno che sarete credibili. Perché parliamoci chiaro, molto spesso il mondo, come noi lo conosciamo, il mondo cristiano per quello che conosciamo, è molto peggio della politica. Ognuno tira acqua al proprio mulino, ognuno cerca di prendere le persone, di portarle là. Ed è per questo le persone a volte non hanno quel desiderio, no? Di ascoltare, di farsi parlare, perché hanno ricevuto una brutta testimonianza. Ora, nessuno è migliore di qualcuno e nessuno è peggiore di qualcun altro. Se riusciamo a comprendere quello che Dio ci sta dicendo stasera è semplicemente quello di metterci in discussione tutti quanti, nessuno escluso, nessuno. Vorrei, se posso usare l'espressione concludere, anche se non è un concludere questa sera, vorrei riprendere un attimo da Genesi 1, 26, 27 e 28, dove abbiamo quello che è il piano originale di Dio per la nostra vita e per il genere umano. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E dice poi al versetto 28, al versetto 27, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, Dio disse, siate fruttiferi. Siate fruttiferi. Vedete, Dio non disse la prima cosa, portate frutto. Disse, siate fruttiferi. Perché il segreto non è nel fare, ma è nell'essere. Quando Dio ti dice, siate fruttiferi, tu non puoi portare frutto se non hai un seme. Solo Dio crea. Dio ha creato gli alberi già con il frutto e dentro il frutto è il seme. Dice, cos'è nata prima l'uovo o la gallina? La gallina. Perché Dio ha creato prima la gallina. Abbiamo la risposta a questa domanda. E quando Dio dice siate fruttiferi è perché Dio ha messo già il seme dentro di te. E colui che ha messo il seme dentro di te è colui che farà piovere sopra la tua vita. Dio ha messo il seme come DNA dentro di te. E quando noi rispettiamo le parole di Gesù, come diceva Giovanni, questo frutto di cui si parla non è portare le persone in chiesa, ma è il frutto dello spirito di cui parla Paolo. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine. Autocontrollo, che non è altro che il carattere di Cristo. Come disse Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora, quando Dio ha creato l'uomo, Dio non gli ha dato una religione. So che è dura da ascoltare questa. Il cristianesimo è una religione inventata dall'uomo, non è stata inventata da Gesù. Gesù non ha mai parlato sul cristianesimo, non ne ha mai insegnato. Gesù ha insegnato sul regno di Dio e ha insegnato all'uomo come regnare. Questo è il motivo per il quale l'uomo è stato creato. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio, regni, abbia controllo, abbia sia amministratore, sia in grado di fare cose straordinarie, perché l'uomo è stato creato ad immagine e a somiglianza di Dio. Ora, se potessi parafrasare o ridurre in poche parole il versetto 26, lo scopo della creazione, semplicemente potrei dire questo: Dio dice all'uomo, Dio lo crea e Dio dice all'uomo, prendi la tua posizione e sii responsabile. Troppo spesso ci lamentiamo della mancanza d'amore che c'è attorno a noi o della mancanza d'amore che ci è stata mostrata. Dio sta dicendo a ognuno di noi, smettila di lamentarti e comincia ad amare. Nessuno prega per me, smettila di lamentarti e comincia tu a pregare per qualcuno. Perché vedete, oggi le nostre comunità si sono riempite di persone che riempiono le sedie la domenica e che vogliono che qualcuno regni per loro. Non fraintendetemi in quello che sto dicendo. Ma ci sono persone che dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni di fede ancora si fanno avanti all'appello cercando qualcuno che preghi per loro. E questo significa: non voglio regnare, regna tu al posto mio. Prega tu per me. Ascolta tu la voce di Dio per me. Ricevi tu l'unzione per me. Chiedi tu a Dio cosa devo fare per la mia vita. Mentre Dio sta dicendo no, tu sei responsabile di regnare nell'area in cui sei stato messo. Non è sbagliato chiedere preghiera, non fraintendetemi. Ma quando continuiamo in maniera ostinata a fare la parte degli spettatori, a lasciare semplicemente a qualcuno la parte del protagonista, noi stiamo rinunciando al piano di Dio per la nostra vita. Il più grande successo di un pastore o di un ministro quando fa un appello di guarigione, il più grande successo è che nessuno si faccia avanti. Quello è il più grande successo. Quando si fa un appello e nessuno si fa avanti. Ma nessuno ha bisogno di guarigione? No, già ce la siamo presa a casa. Perché ho imparato a regnare a casa mia. Non ho bisogno. Quando stiamo insieme, guardate che bello stasera. Ognuno riceve, ognuno dà qualcosa, ognuno edifica, ognuno arricchisce la vita degli altri. Questo è il corpo di Cristo. A questo servono i ministeri. Paolo l'ha detto, Dio ha dato apostoli, profeti, evangelisti, pastori e insegnanti per equipaggiare, per il perfezionamento dei santi affinché ognuno svolga l'opera del ministerio. Se dopo un anno siamo ancora in questa condizione, abbiamo fallito, ce ne dobbiamo andare a casa, starcene a casa, abbiamo fallito. Se siamo sempre i soliti a predicare, ad insegnare, a imporre le mani, a cacciare i demoni, abbiamo fallito, non abbiamo portato avanti il mandato nella nostra vita. Sei stato creato per regnare, sei stato creato per avere una posizione spirituale e per prenderti la responsabilità. Cosa dice Paolo? Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, egli ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Per favore, dillo alla persona accanto a te: tu sei seduto nei luoghi celesti con Cristo. Dai, dai, questa è la verità. Noi ancora ci chiediamo: ma in quale comunità devo andare? A quale ministro mi devo sottomettere? E quale dottrina devo credere? Ma quella parte, quella scrittura, quella cosa? Abbiamo ridotto il piano ed il progetto originale di Dio, che è il regno di Dio, a quella che è alla sana dottrina, a come cantare, a come pregare, a come predicare, a come non abbestere, se possiamo andare a mare o no, se la donna deve mettere i pantaloni o la gonna, se si può mettere gli orecchini, se la donna può predicare, se l'uomo sa mettere la giacca, la cravatta con 40 gradi a squarare o su nulla. Abbiamo ridotto, perché la religione crea regole. E si si basa e si fonda sull'esteriorità, su quella che è la forma della pietà, ma non ha la potenza. La forza del cambiamento non sta se qualcuno ti dice quello che devi fare. La forza del cambiamento è quando Cristo riesce a manifestarsi e a vivere da dentro di te. E sarai lì quando troverai un'occasione di corruzione, non dirai no, non posso. No, dirai con molta tranquillità no, non voglio. Perché non mi interessa, perché colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Non mi interessa entrare in cose schifose, perché la vita di Dio è dentro di me. Non ho bisogno di qualcuno che mi dica se fai questo commetti peccato, se fai questo apri la porta al diavolo, se fai questo vai all'inferno. No, questa è manipolazione mentale. Se Cristo vive dentro di te, il frutto è spontaneo.
Amen.
Tu non passerai mai accanto a un albero e sentirai dire all'albero devo portare frutto, devo portare frutto. E il frutto non è uno sforzo e neanche un'imposizione. Il frutto è la cosa più naturale che deve esistere nella nostra vita. Se ti stai sforzando per portare frutto, non è normale. Non sforzarti troppo, sennò ti escono delle cose e fanno molto male. E poi sa pregare. Esci, no, che entri. Questo è successo veramente in Argentina. Voglio leggere l'ultimo verso, dai, Colossesi. Capitolo 1, versetti 13 e 14. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Vedete, la religione cercherà sempre di terrorizzarti con il peccato. Stai attento. Dove vai? La religione costantemente monitora la tua vita su quello che fai o su quello che non fai. E noi abbiamo, credetemi, io viaggio parecchio, ma veramente tanto, conosco non centinaia, non migliaia, di più, e vi garantisco che la situazione nelle comunità non è straordinaria, perché più avanti andiamo, più la legge della religione diventa più forte, perché le persone hanno paura della libertà e paura della grazia. E questo tiene le persone schiave. Statisticamente è stato provato che oggi, più di ieri, credenti all'interno delle comunità si rivolgono a psichiatri o a psicologi per farsi scrivere, oltretutto per andare in terapia o per prendere psicofarmaci. Oggi, più di ieri. Ma di quale regno stiamo parlando? Ma io ho creduto in Gesù, e tutto è andato bene. Noi abbiamo conosciuto persone che sono finite all'ospedale psichiatrico per la paura del peccato, per la paura dell'inferno, per la paura che Dio li abbandonasse, perché è stato detto se fai questo Dio non sarà più con te, Dio non ti benedirà, Dio ti è il verme. Abbiamo conosciuto delle persone un mese fa in una città che ci hanno detto che siamo dovuti scappare da una comunità perché ci è stato detto che se non davamo la decima la maledizione di Dio arrivava sulla nostra famiglia e che il verme divoratore avrebbe distrutto le nostre finanze. Ho detto loro, voi non dovevate solo scappare, voi dovevate denunciare queste persone, perché queste sono da denuncia. Un frutto dell'amore. E a volte si vive nella paura, le persone sono così talmente fissate nella loro mente al peccato che dimenticano di regnare. Guardate qui cosa dice Paolo. Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel
regno.
Nel? Sorella, come ti chiami tu?
Patrizia.
Dio ti ha riscattato dall'autorità delle tenebre e ti ha trasportato non in una comunità, non in una religione. Dio ti ha liberato dall'autorità delle tenebre e ti ha trasportato nel regno, in cui hai la redenzione per mezzo del sangue e il perdono dei peccati. Sei redenta, sei perdonata, e l'unico pensiero che dobbiamo avere, che devi avere, ognuno di noi, è: insegnami a regnare. Questa è la vita di cui parlava Mimmo poco fa. Essere liberi dall'ansia. Quando Adamo peccò, non ci fu qualcosa di magico che accadde. Semplicemente Adamo dichiarò la sua indipendenza dal governo celeste, dal quartier generale, dal regno dei cieli. E Dio disse all'uomo, Dio non ha maledetto l'uomo, neanche la donna, no. Dio disse all'uomo, la terra sarà maledetta a causa tua, cioè è tu hai permesso questo. Perché nel momento in cui tu hai dichiarato indipendenza da me, da questo momento in poi, tu dovrai provvedere ai tuoi bisogni. Non sarò più io a provvedere per te, ma sarai tu a provvedere per te. Non sarò più io a darti da mangiare, ma tu dovrai faticare tutti i giorni, dovrai sudare e mangiare col sudore, con la fatica della tua fronte. E da quel momento in poi è iniziata l'ansia. Cos'è l'ansia? Cos'è lo stress? È il desiderio per le cose. Gesù è venuto a ricollegarci al regno di Dio, come diceva Giovanni, a riconnetterci. Ecco perché dice, perché siete ansiosi riguardo al mangiare, al bere, al vestire? Guardate gli uccelli dei cieli, guardate i fiori del campo. Voi siete come i pagani che cercate disperatamente certe cose, ma il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Ecco perché l'unica vostra preoccupazione è di ritornare ad essere collegati con il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno sono là dentro. Perché se trovate il regno, voi troverete da mangiare, voi troverete da bere, troverete da vestire, troverete tutto quello di cui avete bisogno. E non preoccupatevi del domani, perché domani nel regno è già tutto pronto. Il domani si prenderà cura di se stesso nel regno di Dio. Finita l'ansia. Gesù è venuto a ricollegare l'uomo e a metterlo in dipendenza da Dio. Vedete, noi pensiamo che l'indipendenza produca libertà, l'indipendenza produce schiavitù, ma la dipendenza da Dio produce la vera libertà. Adamo era libero anche di decidere di andarsene. La parabola del figlio prodigo. Figlio prodigo non rappresenta te, non rappresenta Israele, non rappresenta gli sviati, rappresenta il mondo intero che se n'è andato via da casa e che poi è ritornato grazie a Cristo. Perché Cristo è il fratello maggiore che non è rimasto in casa, ma che ha detto: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare tutto ciò che era perduto.
Amen.
Non solo le persone, ma tutto quello che appartiene alle persone.
Amen.
Alleluia. Amen. Se tu ed io ci ricolleghiamo al regno di Dio, è finita l'ansia.
Scusa, hai detto una cosa bella: non solo le persone, ma tutto quello che appartiene al
Gesù non ha detto il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare coloro che sono perduti. Gesù ha detto il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare tutto ciò che è perduto. Quindi rappresenta le persone, ma rappresenta tutto ciò che Dio ha dato alle persone e che hanno perso attraverso il peccato di Adamo. Ma attraverso l'ultimo Adamo, Gesù, ogni cosa è ritornata al suo posto. Lui ha ricollegato la spina. Ci ha riconnessi con il regno di Dio. Non devi dimenticare questo. Egli ci ha liberati dall'autorità delle tenebre. Ma non lo fa con i credenti, lo ha fatto con tutto il mondo. Chi crede beneficia di questo, non ottiene questo, ma beneficia di questo. Chi crede in Gesù beneficia di ciò che lui ha già compiuto. Chi crede in Gesù non viene perdonato dei propri peccati. Chi crede in Gesù realizza il perdono. Perché noi siamo stati perdonati prima di nascere. I nostri peccati sono stati perdonati 2000 anni fa, passati, presenti e futuri. È una cosa troppo grande, difficile per noi da comprendere, perché questa è l'eternità e noi siamo temporali, noi abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di sentire. Mentre l'opera di Cristo trascende lo spazio e il tempo e va oltre, è grande. Lui ha ricollegato l'uomo con il quartier generale. Non è meraviglioso? Non è meraviglioso? Alleluia. Se possiamo riassumere stasera, riprenditi la tua posizione e sii responsabile. E non lasciare ad altri il tuo regno. E non lasciare che altri regnino per te. Gloria a Dio perché gli altri regnano. Gloria a Dio se gli altri vivono una spiritualità, un loro rapporto personale con Dio straordinario. Ma quello che loro fanno non deve mai sostituire quello che tu fai. Perché tu sei unico. Tu sei unica. Non sei raro. Tu sei unico. Alleluia. Quando tu non lodi, il Padre lo sente. Quando tu sei triste, il Padre lo sa. Siamo talmente amati, come disse qualcuno, che se Dio avesse un frigorifero la tua fotografia sarebbe lì appesa. Se Dio avesse un computer la tua immagine sarebbe nel suo desktop. Tu sei scolpito nel palmo della sua mano e la Bibbia dice che chi tocca te tocca la pupilla dei suoi occhi. Pensi che Dio si curi dei suoi occhi? Pensi che Dio si curi dei suoi occhi? Tu appartieni a Lui. Non fare regnare altri al posto tuo. Amen. Riprenditi la tua posizione da re e sacerdote, come dice la Bibbia. E sii responsabile. C'è qualcosa che non va? Nel nome di Gesù prendi autorità. Vedi il nemico che sta facendo qualcosa, nel nome di Gesù caccialo via, non ha autorità. Se ci sono delle situazioni economiche o fisiche nella tua vita che ti stanno disturbando, nel nome di Gesù regna, perché siamo stati liberati dalle tenebre, siamo stati trasportati nel regno. Che tu ci creda o no e che tu lo voglia o no, questa è una realtà spirituale che nessuno potrà mai cambiare. Tu sei nel regno. Ti devi abbandonare all'idea che sei destinato e condannato a regnare. Amen. Destinato a vincere, condannato a regnare. Non puoi cambiare questo. Se la luce viene messa sotto il moggio, sotto il cesto, a cosa serve? Voi siete la luce del mondo. E la luce quando si accende si mette lì affinché possa illuminare tutti quanti. Se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? a nulla serve se non essere gettato e calpestato dagli uomini. Non voi il sale, non voi il sale. Lo puoi dire insieme a me: io sono il sale della terra.
Io sono il sale della terra.
Gesù non ha detto voi diventerete se siete buoni abbastanza, santi abbastanza,
puri,
se avrete almeno 8 presenze su 10 in comunità. No, voi siete. E a chi parlava Gesù quando diceva queste cose? Non parlava ai 12, non parlava ai suoi discepoli. Gesù parlava alle folle e diceva: voi siete il sale della terra, voi siete la luce della luce. Gesù è venuto a risvegliare la vera identità e la vera immagine di Dio dentro di noi. Gesù è venuto a farci capire e comprendere nuovamente come Dio ci vede. Ed è venuto a parlarci da parte sua, perché chi ha visto lui ha visto il Padre. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Posso chiederti un attimo di chiudere i tuoi occhi? Che la voce del Signore è potente, che la voce del Signore è potente, che la voce del Signore fa tremare i nostri cuori, diamo a Lui la gloria. Gli uni per gli altri. Posso chiederti in questo momento di pregare per qualcuno che non conosci? Ci sono persone qui che hanno più coraggio magari di altre. Voglio chiederti di lasciare il tuo posto, di andare verso una persona che non conosci, qualcuno che ti fa vedere magari o che ti fa sentire il Signore. Dai, creiamo delle coppie di preghiera. Vai verso una persona che non conosci e prega per lei. Nessuno rimanga solo, per favore. Se c'è qualcuno che rimane solo, magari si aggreghi a qualcun altro. Alleluia. Dai, per favore, formiamo delle coppie di preghiera. Giovanni, aiutami in questo, dai. Dai, Giuseppe, formiamo delle coppie di preghiera con qualcuno che non conosci. Giuseppe, qua c'è lui. Lo conosci? Mimmo, prega per queste persone, per questi fratelli. Stiamo insieme, preghiamo gli uni per gli altri, dai. L'amore di Dio che si spande in mezzo a noi. Usiamo l'autorità nel nome di Gesù.